Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Salmo 95-94, con cui iniziamo, potremmo dire è costituito come da due pale di un altare. Sulla prima parte, i primi sette versetti, sono un invito alla lode del Creatore, a trovare i motivi per cui lodare, ringraziare il Signore, Lui che è Creatore dell'universo ed è Pastore di Israele. Quindi si concentra la prima parte sulla lode, sul ringraziamento, sui motivi di questo ringraziamento, motivi che anche noi possiamo scoprire nel nostro cuore. La seconda parte invece, più concentrata a partire dalla storia di Israele, è un invito invece a non indurire il cuore, quindi ad ascoltare oggi la voce di Dio. E tutti questi due temi risuoneranno poi nel brano che ascolteremo di Luca. Anche qui in fondo, da un lato, Gesù invita la folla, inviterà la folla a scoprire dentro la storia i segni di Dio, i segni della presenza del Signore, i segni per dare lode anche al Signore. E dall'altro lato invita a rispondere oggi, a rispondere adesso con urgenza a questa presenza, a questa chiamata di Dio dentro la storia. E allora leggiamo insieme, lentamente direi possiamo leggerlo tutti insieme, è il Salmo 95, poi iniziamo. Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza, accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia, perché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dèi, nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti, suo è il mare e gli l'ha plasmato, le sue mani hanno plasmato la terra. Entrate, prostrati e adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. È Lui il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce. E ascoltate oggi la sua voce. Non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere. Per 40 anni mi disgustai di quella generazione e dissi: sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie. Perciò ho giurato nella mia ira, non entreranno nel luogo del mio riposo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Dunque questa sera ci rimettiamo in cammino. Rimetterci in cammino sempre un po' faticoso, come quando appunto abbiamo messo giù la bicicletta e dobbiamo rimetterci a pedalare. Un po' perché la bicicletta è ferma, i muscoli sono freddi e quindi anche i muscoli dell'ascolto hanno bisogno di essere un po' riscaldati. Anche nel frattempo non abbiamo più né pregato né ascoltato la parola di Dio, però sicuramente è un'operazione sempre delicata, comunque richiede attenzione, richiede cura appunto, questa capacità di rimettersi in cammino, ma soprattutto diventa importante appunto, lo dico così, ritrovare il senso. Il senso in che senso? In due sensi. Ritrovare il senso nel senso del significato. Ma perché rimetterci in cammino? Chi me lo fa fare? cioè è anche faticoso, no? Quindi ritrovare le motivazioni profonde, ritrovare il significato, il valore del cammino, il cammino dell'esistenza, il cammino spirituale, il cammino personale, ecco, perché rimettersi in cammino si fa anche fatica. Dunque ritrovare il senso, ma anche ritrovare il senso, la direzione, l'orientamento, in quale direzione, dove trovare direzione. C'è una direzione, la direzione che stavo seguendo, mi sono fermato a riposare, ho passato la notte in questo luogo, ora riparto, chi di voi magari ha fatto qualche pellegrinaggio, il cammino di Santiago, cose del genere, cioè adesso dov'è la freccia per ripartire? L'orientamento. E la direzione che sto tenendo è una buona direzione? Vado da qualche parte? Ecco, queste immagini del cammino ci aiutano, vale la pena proprio questa sera, cominciando proprio a rimetterci in cammino, vale la pena proprio di allargare un attimo lo sguardo, ma questo vale sempre, vale in tutti i momenti importanti della nostra vita, questo riprendere il cammino. Ed è giusto anche che nascano dentro di noi appunto queste domande, davvero perché rimettersi in cammino e in quale direzione. L'uomo è viator, l'uomo è appunto in cammino, è molto bella questa immagine, Gesù è in cammino e così anche noi con lui. E ci sono tante immagini che descrivono il cammino dell'uomo, Martin Buber ha intitolato un librettino piccolissimo ma molto bello, Il cammino dell'uomo. Altri pensatori, grandi sociologi ci parlano dell'uomo e del suo cammino usando anche metafore. Allora questa sera aprendo un po' questo cammino di quest'anno sono andato a prendere un grande nome della sociologia che oggi va molto, Bauman, Zygmunt Bauman. Lui ha usato queste metafore, queste immagini anche molto evocative. Volevo leggervi qualche passo, qualche pezzettino appunto, quando lui guardando questo, lui ha scritto un sacco di roba sul liquido, l'amore liquido, la società liquida, questa sera non è liquida, è il disagio della postmodernità. Lui dice, com'è questo uomo postmoderno? Che saremmo poi noi, no? Non lo sapevamo, ma siamo postmoderni. E usa delle immagini molto semplici, molto efficaci, appunto, quando parlando dell'uomo, della postmodernità, dice... Ecco, come ho già detto in un altro saggio sui modelli personali postmoderni, la vita è dura nel nostro mondo per chi si ostina a vivere la propria vita come un pellegrinaggio. Ecco, questa è la prima immagine. Un cammino può essere un pellegrinaggio, un rimettersi in viaggio. Esisteranno sempre persone che, a dispetto di tutto, stringono i denti, prendono una decisione difficile e vi si attengono, ma in linea generale è poco probabile che la gente scelga in massa il pellegrinaggio come modello di vita. In un mondo che è esso stesso un giocatore e dove tutti sono costretti a giocare un gioco le cui regole non durano neanche il tempo di una partita, l'uomo ragionevole e inadatto a fare l'eroe cercherà preferibilmente di impegnarsi in partite di breve durata. Il giudizio impone di non gettare tutto su un solo piatto della bilancia, di non considerare la vita come un tutto, come un'unica gara dell'immensa e costosissima posta, ma piuttosto di scaglionare la vita in piccole partite di breve durata, nelle quali si rischia poco. Come ha detto Christopher Lasch, un altro sociologo, oggi la decisione di vivere giorno per giorno trattando la vita come una serie di bisogni ed eventualità improvvise è diventata il principio di ogni ragionevole strategia vitale. Ecco, questa incapacità di guardare la vita nel suo complesso, uno fa delle piccole partite, ecco, me la gioco qui e ora. E poi appunto usa delle immagini, il pellegrino, oggi di pellegrini, concepire la vita come pellegrinaggio. La prima immagine è quella del turista. La figura del turista è la personificazione appunto di questo uomo postmoderno. Questi appunto riescono a compiere un'impresa eccezionale, non appartenendo a nessuno dei luoghi che visitano e restando sempre soltanto ospiti di passaggio. Il turista si tiene distante da tutto e da tutti. viaggiando leggero e mettendo in valigia soltanto alcuni oggetti di uso quotidiano, spesso del tipo usa e getta, il turista può andarsene sui due piedi. Non appena lo smosi, minacci di sfuggire al controllo, i piaceri spremuti dall'ambiente si banalizzano e smettono di divertire. Nella vita del turista la mobilità è il valore supremo. Peccato che nella vita del turista l'importante è viaggiare, non dove andare. Il turista, diversamente dai pellegrini, questi suoi predecessori, il turista non considera gli accampamenti dove si ferma come tappe di un percorso prestabilito, non ha una meta finale, capace di trasformare in tappe le soste successive. Il turista non va da nessuna parte, si ferma dove sta bene. E però l'altra immagine che sempre Bauman usa è quella del vagabondo. Ma non tutti coloro che viaggiano lo fanno perché preferiscono l'erranza a una fissa dimora. Vi sono individui che rifiuterebbero categoricamente di viaggiare se solo gliene venisse data l'opportunità. Il fatto è che nessuno ha chiesto il loro consenso. Per essi il viaggio non offre alcuna tentazione, alcuna attrazione. Si sono trovati in cammino solo perché qualcuno ha dato loro uno spintone nella schiena sloggiandoli di casa. Qua questo possiamo immaginare mille cose, minacciando di sloggiarli, rendendo impossibile o insopportabile il restarvi. Questi viaggiatori danno vari nomi alla propria esistenza, ma la definizione di libertà è probabilmente l'ultima che verrebbe a loro in mente. Questi si sono trovati costretti a mettersi in cammino. Benché trascorrano la vita viaggiando, questi viaggiatori non sono turisti, sono vagabondi. Buie lune scintillano, bello, no? Le figure del turista e del vagabondo vanno ovviamente considerate come metafore della vita postmoderna. La smetto perché... Però, ecco, mi sembrava una bella introduzione. Ci rimettiamo in cammino. Siamo pellegrini, abbiamo una direzione, siamo turisti, mordi e fuggi, usa e getta, siamo vagabondi, cacciati di casa e costretti a muoverci. L'uomo è in cammino, noi siamo in cammino, appunto. E il cammino che riprendiamo questa sera, appunto, ci rimette anche in cammino guardando al cammino di Gesù. Ricordate appunto che il Vangelo di Luca, siamo al capitolo 12, alla metà più o meno, era partito dalla Galilea. Gesù aveva cominciato a compiere grandi segni, la gente, la folla lo segue, ne è attratta. Gesù ha un insegnamento forte, non come quello degli scribi e dei farisei. Poi a un certo punto ecco che si cambia registro. Verso la fine del capitolo 9, ricordate, 9:57 seguenti, Gesù indurisce il volto, dice di aver preso una decisione forte e di andare a Gerusalemme. Ha una direzione, è un pellegrino, è appunto colui che si è messo in cammino in una certa direzione, fino ad arrivare, appunto, arriverà, e noi con lui arriveremo a Gerusalemme, che è non soltanto una città, un posto, un punto geografico, è il luogo appunto e il tempo del giudizio finale sulla storia, sull'uomo. Ecco, noi percorriamo e ci rimettiamo in cammino appunto dentro questo grande viaggio. Luca descrive appunto il cammino di Gesù dalla Galilea a Gerusalemme come questo lungo viaggio, fino al capitolo 19, questi 10 capitoli sono il viaggio di Gesù e il nostro viaggio con lui. Ed è un po' questo il contesto di oggi, il contesto del brano di oggi. Allora lo leggiamo e poi ci entriamo.
Ora diceva alle folle: quando vedete una nube che si leva a ponente, subito dite che viene pioggia, e avviene così. E quando il noto soffia, dite che sarà arsura, e avviene così. Ipocriti, sapete discernere il volto del cielo e della terra. Ora, come non sapete discernere questo momento? Ora, perché anche da voi stessi non giudicate il giusto? Quando infatti vai col tuo avversario dal magistrato, durante il cammino datti da fare per accordarti con lui, perché non ti trascini davanti al giudice, e il giudice ti consegnerà la gente, e la gente ti getterà in prigione. Ora ti dico, non uscirai affatto di là fino a quando abbia reso anche l'ultimo centesimo. Ora erano presenti alcuni in quello stesso momento che gli riferirono circa quei Galilei, il cui sangue Pilato mescolò con le loro vittime. E rispondendo disse loro, pensate che quei Galilei fossero peccatori più di tutti i Galilei perché hanno patito questo? Proprio no, vi dico, ma se non vi convertite, tutti così perirete. O quei 18 sui quali cadde la torre di Siloe e li uccise, pensate che questi fossero debitori più di tutti gli uomini abitanti in Gerusalemme? Proprio no, vi dico, ma se non vi convertite, tutti così perirete. Leggiamo i primi tre versetti. Ora diceva alle folle: quando vedete una nube che si leva a ponente, subito dite che viene pioggia, e avviene così. E quando il noto soffia, dite che sarà azzura, e avviene così. Ipocriti, sapete discernere il volto del cielo e della terra, come non sapete discernere questo momento?
Oggi la scienza meteorologica è molto raffinata, eh? A parte poi i disastri che capitano a Roma e non si immaginavano, ma scienza meteorologica perché ci sono i satelliti che ti danno la foto e i venti, eccetera. Una volta era un po' più semplice, per esempio guardando, come si dice, fuori dalla finestra, e uno vede appunto che vedo una nube che si leva a ponente e so che cosa significa, che cosa accadrà, o percepisco che appunto il noto, un vento, soffia, e allora so che appunto verrà l'arsura. Questa scienza meteorologica, se si può chiamare così, è la semplice capacità di percepire e dare la giusta interpretazione ad alcuni segni che altrimenti passerebbero inosservati. Quella nube ho imparato col tempo a capire che porterà pioggia quando sale da quella direzione. Che cos'è che Gesù sta dicendo ai suoi contemporanei e che cosa dice anche a noi? Qual è l'invito? È molto semplice. È il tema appunto dei segni e della capacità di discernere, di leggere questi segni. Ma quello di Gesù, come vedete, è un rimprovero. Ipocriti. Come ipocriti? Già. Che cos'è questa ipocrisia e che cosa sta dicendo Gesù? Gesù rimprovera ai suoi contemporanei esattamente questo. E cioè che sanno discernere alcuni segni e altri no. Che li sanno leggere, alcuni li sanno leggere e altri no. Vabbè, poveretti, non sanno leggere dei segni, no. In questo c'è un'ipocrisia. Cioè, in realtà, voi potreste essere in grado appunto di discernere questi segni, ma in un certo senso c'è una cecità colpevole. Ma di quali segni si tratta? Di quali segni Gesù sta parlando? Beh, sicuramente, lo abbiamo già richiamato, quei segni che Gesù ha compiuto, i segni in Galilea. Ma più ancora un segno fondamentale, la sua persona, il segno che lui stesso è, quel segno che il capitolo prima, capitolo 11, appunto in modo polemico la gente, questa generazione chiede un segno e Gesù che cosa dice? Mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: questa generazione è una generazione malvagia, essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona. Segno di Giona, come Giona rimase 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce, così il figlio dell'uomo, il segno sono io. Ma perché non siete capaci di leggere quel segno che è la mia vita e la mia presenza? Ecco, questo è proprio il primo aspetto. E poi questa cecità, ipocriti, cioè questa cecità colpevole, intenzionale, appunto dice da una parte la capacità di vedere, ma l'incapacità a interpretare. Il verbo appunto è quello d'occhimazzo, appunto, che dice la capacità di vedere e di scrutare in un certo senso. Cioè, ci vedi benissimo, possibile che non sai tirare le conseguenze. Ecco, questo è un po' il senso. E evidentemente forse la stessa cosa diventa un rimprovero anche per noi. Cioè, probabilmente anche per noi ci sono dei segni, degli eventi, delle presenze di cui noi non siamo capaci di discernere, di decodificare il senso e il valore. E soprattutto Gesù dice, appunto, sapete discernere il volto del cielo e della terra, ora come non sapete discernere questo momento. In greco la parola è kairos, che è una parola particolare. Il tempo, normalmente il tempo che scorre nella lingua greca, è definito il chronos, no? Il cronometro, ecco. Il chronos però in realtà è lo scorrere del tempo. E qua Gesù sta dicendo che questo è un tempo particolare. Kairos significa un momento favorevole, un momento opportuno. Questo è un momento opportuno, è un momento favorevole. Perché non sapete vederlo? Perché non sapete coglierlo? Ecco, è un rimprovero, è una parola forte, appunto. E questa differenza, appunto, suona per noi come un invito. Che tipo di invito è? Mi piace fare, appunto, un collegamento con quelle parti che abbiamo sentito prese, appunto, dal libro di Bauman, appunto perché potremmo tradurre così, mi è sembrato di poter tradurre così questo invito e questo rimprovero di Gesù. Cioè, noi sappiamo leggere, interpretare dei pezzettini della nostra vita, delle singole parti. Cerchiamo di interpretarle bene, no? Il lavoro, mi butto nel lavoro, ottengo dei risultati professionalmente, gli affetti, le relazioni, gli amici, mi butto in questo, guarda, proprio bei rapporti, belle amicizie, mi butto e vengo alla lezione il venerdì sera, guarda, proprio sto facendo un cammino, va bene, ma quello che manca è proprio una visione di insieme. Cioè, non sai leggere la tua vita, i singoli pezzetti magari, e però manca proprio questa capacità di discernimento, questo sguardo davvero complessivo sulla nostra vita, almeno sembra essere questo. Che momento è questo per te? Come davvero ci stai entrando? Lo diciamo con una domanda: dove sta andando la tua vita? Dove la stai conducendo? E il Signore che segni ti sta dando perché tu possa riconoscere una buona direzione?
Quando ti chiedi dove stai andando, oppure a che punto sono del mio cammino umano, spirituale, o da dove viene quest'ultima stagione della mia vita, se io guardassi indietro questi ultimi 3 mesi, 4 mesi, da dove vengo? Non da dove vengo da casa, è chiaro, no? Però da dove viene la mia vita? Ecco, queste domande, è chiaro che uno che fa il turista dice, ma uno che fa il vagabondo, un'altra metafora usata da qualcun altro del postmoderno, mi collego a quanto diceva Marco, è quella del naufrago, ancora di più, no? Qualcuno dice, l'uomo è come un naufrago ormai, con la sua zattera in mezzo al mare. Ogni tanto si trova con la zattera di qualcun altro, per un po' stanno insieme, poi ognuno riprende il suo percorso. Tanti matrimoni sono così. Non so. Ecco, vedete, invece bisogna riappropriarsi del senso del pellegrinaggio. Luca proprio ha tutto costruito il suo Vangelo su questo pellegrinaggio. E anch'io richiamo da un altro autore, quasi a fare da luce, no? Che illumina reciprocamente l'aspetto sociologico, l'aspetto più spirituale. Carlo Maria Martini, in un altro scritto, Due pellegrini per la giustizia, si ferma lui anche lui su queste parole, no? Vorrei spiegare più ampiamente che cosa significa essere pellegrino. Essere pellegrino non equivale affatto a essere vagabondo, a non avere abitazione fissa, non avere domicilio. Il vagabondo è un uomo disorientato, mentre il pellegrino ha un'idea molto chiara del domicilio, della casa. Non è uno che vive di espedienti, che vive di esperimenti. Il rischio di vivere di espedienti, di esperimenti, sperimento anche questa cosa, facciamo anche questa. No, il pellegrino non vive di espedienti. Essere pellegrino non vuol dire nemmeno essere un forestiero, una persona priva di riferimenti, che non conosce il modo di comportarsi in una società. Io sono sempre questa. No, non è neanche questo. Un pellegrino sa dove va, ha totale fiducia in Dio e per questo accetta i rischi del viaggio. Il pellegrino vede a distanza, crede nelle promesse e ama il luogo verso cui si muove. Mi piace molto quest'ultima affermazione. Il pellegrino è uno che ama il luogo verso cui si muove. Il cristiano è un pellegrino. Dice la lettera di Onieto, dice altre la lettera agli ebrei o Pietro, richiamano costantemente questo senso del nostro pellegrinaggio fino alla meta finale, fino ad alzare lo sguardo e dire siamo pellegrini dentro questa storia anche. Ecco allora per Gesù l'uomo che sa leggere in profondità i segni del tempo, i segni delle cose. Perché se io, in fondo, il turista che gliene frega di leggere i segni delle cose, no? Non si pone neanche il problema di capire questa storia, che cosa, che appello mi sta facendo, che appello di Dio ha questa storia. No, vado, visito, faccio le cose, vado, torno, eccetera, no? Ecco, e invece Gesù dice, questa lettura della storia, che si chiede, ma verso dove stiamo andando, qual è il progetto di Dio, come Dio mi sta parlando, questa lettura della storia è fondamentale. Non basta che dai una lettura sociologica, economica, politica, no, devi chiederti anche il senso delle cose, non basta spiegare le cose, devono trovare un senso. Ecco, facciamo un esempio semplice, non lo so, anche adesso, grande crisi economica, no? Cioè crisi economiche, mercati, su, giù, eccetera. Quanta gente si scervella giustamente anche, no? Non è che questo deve, per trovare soluzioni, rifinanziare le banche, pianifichiamo il PIL, eccetera, prodotto benissimo, soluzioni. Però, vedete, è come se il Vangelo ci dicesse non basta che ti interroghi su questo, devi andare alla radice del problema. Perché cresce? Che cosa c'è dietro questo problema? Probabilmente c'è un crescere, non so, come ha detto il Papa tante volte, della pretesa dell'uomo di vivere secondo regole di mercato selvagge. Oppure dietro c'è anche la crescita di un egoismo dell'uomo. Una volta che ho io il profitto, oppure ancora il saltare di regole di eticità pensate, no? Si è detto la crisi è stata iniziata da alcune banche dalla mancanza di regole nella finanza, per esempio. Ma chi ha modificato minimamente le regole della finanza in questi 3 anni? Nessuno. Non sono stati capaci di mettersi d'accordo neanche per cambiarne un decimo da quello che so io, magari da, no? Però questo cosa vuol dire? Vuol dire che non andiamo alla radice dei problemi. E allora poi se la violenza drammaticamente, no, può esplodere su quando non si affrontano questi problemi, è chiaro che se un tempo, non voglio adesso dilungarmi in questo esempio, però se per dire un capo di industria, che come sapete, io ho letto questa cosa su dei giornali, credo, no? Negli ultimi 2 anni diversi capi di azienda, gestori di società si sono aumentati i benefit di 2-3 volte, no? Mentre c'era tutta questa crisi, no? Mentre c'è tutta questa situazione, loro aumentano e abbiamo a volte delle sproporzioni di persone che guadagnano 100 volte quello che guadagna il loro operaio. Questo non è possibile. Cioè, alla radice, io capisco, tu lavori magari di più, hai delle capacità benissimo, guadagna 20 volte di più, ma puoi guadagnare 100 volte, 1000 volte di più. Sei un imprenditore, ma perché giochi tutti i tuoi soldi in finanza anziché dare lavoro ad altri? No? Chiaro, qualcuno direbbe che già solo per questi discorsi sono già comunista. No? Però non sono comunista, no? Questo, se leggessimo i discorsi del Papa, i discorsi della dottrina sociale della Chiesa, ci accorgeremmo che queste cose sono scritte da tempo, semplicemente non le leggiamo. Ma allora leggiamo i segni dei tempi, cerchiamo di capire quello che in profondità la storia ci dice che una lettura superficiale di questi segni non permette di trasformare veramente in profondità le cose, su questo come su altre questioni. Ora, perché anche da voi stessi non giudicate il giusto? Quando infatti vai col tuo avversario dal magistrato durante il cammino, datti da fare per accordarti con lui, perché non ti trascini davanti al giudice e il giudice ti consegnerà la gente e la gente ti getterà in prigione. Ora ti dico, non uscirai affatto di là fino a quando abbia reso anche l'ultimo centesimo.
Questo Vangelo stasera ci fa restare ancora sul tema del discernimento, della capacità appunto di saper leggere bene, vedere bene, interpretare bene. E se la prima parte, i versetti che abbiamo già meditato, insomma, ci hanno messo, come dire, in guardia sulla capacità di leggere, di interpretare, di discernere dei segni, c'è un altro tipo di discernimento che appunto questo piccolo esempio che Gesù fa mette bene in evidenza. L'esempio è appunto la questione di un contenzioso, due che stanno litigando, c'è una questione da risolvere, che cosa fanno? Vanno dal giudice. Mentre fanno la strada, ecco che ti rimane ancora un po' di tempo. Tempo di fare la strada per arrivare dal giudice e poi dopo, dopo il suo giudizio è insindacabile. Adesso non so come, se c'erano 3 gradi di giudizio più la Cassazione,
non credo,
e poi si poteva anche accusare i giudici. Comunque, qual è il messaggio? Anche questa microparabola mi viene da dire, guarda che hai questo tempo. Il tempo che va dal punto in cui sei, che stai camminando verso il giudice, fino a quando questo vi starà a sentire e emetterà la sua sentenza. A quel punto non ce n'è, a quel punto non uscirai di là, finché non avrai reso anche l'ultimo lepton, dice il testo in greco, l'ultimo centesimo. Cioè, è già sicuro che va male, potrei avere ragione anch'io. Sì, appunto. Sei proprio sicuro che c'hai ragione? Ecco, è un po' provocatoria questa cosa, perché qua sembra che comunque vai, poi sei tu quello che paga. Per capire bene allora questa seconda, questo secondo esempio che Gesù fa dopo quello appunto della nube che sale a ponente, questi due in cammino, c'è appunto quel versetto 57 su cui ci fermiamo un istante perché è la chiave di lettura, di interpretazione. Ora, perché anche da voi stessi non giudicate ciò che è giusto? C'è un altro giudizio, non solo una valutazione da fare appunto sui segni che tu vedi, su quel segno che è Gesù e la sua presenza, ma anche un giudizio, una valutazione che tu devi poter esprimere anche sulle scelte della vita, anche su quello che è giusto. Gesù dice, hai tutti gli elementi, ti ho dato tutti gli elementi perché tu, senza aspettare di trovarti davanti al giudice, possa prima, senza fare stupidaggini, senza trovarti poi lì e trovarti fregato, hai gli strumenti per valutarlo tu, perché possiate valutare da voi stessi ciò che è giusto. la capacità di discernere il bene, di capire ciò che è giusto, di poter dire: ma qui, in questa situazione, il bene è questo. Ecco, credo che un po' il discernimento, nel senso più classico, appunto, non è soltanto appunto il dire qui è il bene, qui è il male, questo è bianco, questo è nero. Certo, ci può essere un discernimento della forma del dilemma, appunto, devo andare a destra, andare a sinistra, devo fare... Altre volte, appunto, non è poi così... così chiaro, appunto. Alle volte c'è da discernere tra un bene e un meglio, sono due cose ugualmente buone, ma per te adesso il meglio è questo, ciò che è secondo il bene per te, qui e ora. Ecco dunque, questo secondo esempio è proprio questo invito forte. Il tempo è breve, mettiti in fretta d'accordo. Cerca di transare, noi diremmo, di trovare un accordo. Perché? Perché il tempo è breve, la vita è breve, anche fino a 90 anni è breve. Cioè, questo è il tempo, questo è il momento di un discernimento, questo è il tempo in cui ti è chiesto e ti è data la possibilità di riconoscere il bene, di imparare a discernere il bene e di sceglierlo. Questo è il problema. E se volete, dietro c'è tutto il discorso della coscienza. Cos'è la coscienza? Sarebbe bello che scoprissimo o riscoprissimo che cos'è la coscienza, quella roba che, no? Direbbe Di André, una coscienza al fosforo piantata tra la aorta e l'intenzione. Quella cosa che ti funziona dentro, che ti permette appunto di saper leggere nella vita i valori, il bene. Una coscienza che va formata, che va illuminata, e tutto questo appunto è possibile perché Gesù, parola, insegnamento, presenza del Padre, ti ha detto, ti ha dato, ti ha mostrato ciò che è bene. La tua fatica è qui e ora poter dire dove sta qui il bene per te, per le persone a cui che ti sono state affidate, per i beni che ti sono stati messi tra le mani. Che cosa è bene? Questo è il rischio e la responsabilità, appunto, di discernere ciò che è bene. Perché anche da voi stessi non giudicate il giusto? Dovremo trovarci alla fine davanti al giudice perché ti ricordi, ma guarda che questo è questo era il bene, questo sarebbe stato il bene per te. Perché a quel punto non c'è più possibilità, dovrai pagare tutto, dice con molta forza, con molta durezza, appunto, l'esempio. Ed ecco allora l'urgenza. Mi sembra che questa seconda parte esprima soprattutto questo senso: non aspettare, questo è il tempo, sei in strada, sei in cammino, ricordati appunto che quando sarai poi davanti al giudice lui ti ricorderà che cosa è bene, ma dovevi saperlo anche tu. Dovevi saperlo anche tu, ti avevo dato tutti gli strumenti. E in questo senso, allora, questa urgenza appunto significa imparare a far funzionare bene la nostra coscienza. Non nasconderci dietro un dito, metterci davvero in ascolto della parola di Gesù, del suo insegnamento. Questo ti servirà come criterio di discernimento. Usa bene davvero la tua capacità di leggere, di interpretare, di capire. La coscienza è l'intelligenza del vivere, appunto. E appunto mi torna in mente, mi colpisce sempre molto quello che diceva il cardinale Martini quando, in una famosa cattedra dei non credenti, diceva: il problema oggi non è tanto la differenza tra un credente e un non credente, ma tra un pensante e un non pensante.
Ma certamente il tema toccato da questi versetti è molto alto, cioè il tema che Don Marco sottolineava, cioè quello della coscienza. Io faccio solo dei flash per dire come su questo potremmo fermarci 6 mesi, no? Adesso in testa tra i saggi venduti, più venduti di questi giorni, c'è Vito Mancuso. Il titolo di questo libro è Io ed Io, no? Questo teologo bravo, un po' eretico, un po' fuori dagli schemi, fuori dalle righe, però certamente provocatorio, interessante, ecco, tocca proprio fondamentalmente questa coscienza, questo tema, la coscienza mia davanti a Dio, davanti alla verità di Dio, come posso cercare il vero. Il Papa davanti ai giovani, molto interessante anche a Madrid, proprio in quest'estate, gli ha detto: allora qual è, che cosa deve fare un giovane? Ha citato Platone, ha detto: il giovane deve cercare la verità, cercare la verità, no? Siamo davanti a un grosso confronto, no? Il Papa continua a tornare su quest'idea: la tua coscienza sa intuire le leggi della natura, la tua ragione è capace di leggere ciò che è vero, ciò che è buono, no? Il mondo dice, o molti altri dicono, no, molte cose sono relative, sono frutto della cultura, non sono frutto di una verità. Ci sono anche filosofi, cioè sul Corriere ogni tanto, Severino e compagni, no? Che combattono su queste cose, ecco, quindi capiamo, qui c'è qualcosa di anche di grosso di oggi. Ecco, quello che sembra dirci Gesù è che in fondo fa un'affermazione molto importante: tu sei più capace di capire ciò che ti fa bene di quello che credi. Io sintetizzo così, cioè se hai coraggio di guardar bene le cose, sei più capace di capire ciò che è il vero bene per la tua vita di quel che credi. Tante volte te la conti su, sto sintetizzando un attimo il dibattito, cioè tante volte te la conti su perché ti fa comodo seguire altre piste. Ad esempio nell'esempietto dice, no, qui, ad esempio fa capire, ma è meglio che ti riconcili con il tuo avversario piuttosto che rimanere nel contrasto. No? L'esempio dice: perché non ti riconcili con l'altro? La via della riconciliazione è una via migliore del contrasto, del conflitto. Forse lo capisci ordinariamente, non c'è bisogno che ti viene, no? Ecco. E quindi forse, ecco, in breve, quando affrontiamo questo tema, ecco, poter dire: forse se faccio verità dentro di me, riconosco e capisco che quello che è vero, quello che è buono, quello che è giusto, lo capisco di più di quanto credo e potrei sceglierlo un po' di più di quanto credo. È una sintesi forse un po' eccessiva. E la seconda e ultima cosa, ma brevissima, è che alla fine, dice Gesù, guardate che alla fine le vostre azioni saranno giudicate. Cioè non è che va tutto bene come capita, cioè perché? Perché alla fine ci sarà un giudizio sulla nostra vita. Noi sappiamo bene che Gesù ci ha anche detto: non giudicare e non sarai giudicato. Quindi se uno arriva alla meta alta di non giudicare nessuno, che bellezza, no? Perché ha già saltato il giudizio anche finale, se il Vangelo regge, no? Così, quindi se uno diventa misericordioso come è stato Gesù, però ecco, il giudizio ci sarà. Non è che i violenti, non è che i sopraffattori, non è che gli ingiusti, gli va tutto tranquillo così e sarà tutto normale. Ecco, questo è forse utile che ogni tanto ce lo ricordiamo, perché uno gli può andare bene fino a quando muore, ma non è detto che dopo sia la stessa cosa, In questo non voglio fare del terrorismo, però voglio dire che insomma anche questa è una verità di fede che a me fa anche un certo piacere, nel senso che non è che quello che ha tagliato le gambe ordinariamente e ha ammazzato delle società, cioè intendo dire, perché alcuni mafiosi, alcune gente che hanno costruito ingiustizia, alcune persone che hanno sopraffatto, non è che questo non conta nulla e che va bene come l'altro che si è giocato, come Don Giuseppe che è morto adesso, che è un santom, intendo dire che la gente che arriva dice: il bravo uomo lì mi ha fatto del bene, cioè sono due modi di comportarsi che sono diversi e saranno giudicati in modo diverso. poi la misericordia di Dio farà lui il suo mestiere, no? Però intendo dire, noi vediamo questa cosa, ecco, non diciamo che tutto è identico, è in questo mondo sta passando questa concezione che ogni azione è identica all'altra, le minga vera, semplicemente, cioè, sono le lingue straniere, non uscirà, fallirà fino che abbia reso anche l'ultimo centesimo, dice questo Vangelo. Ora erano presenti alcuni in quello stesso momento che gli riferirono circa quei Galilei il cui sangue Pilato mescolò con le loro vittime, e rispondendo disse loro: pensate che quei Galilei fossero peccatori più di tutti i Galilei perché hanno patito questo? Proprio no, vi dico, ma se non vi convertite tutti così perirete. O quei 18 sui quali cadde la torre di Siloe e li uccise, pensate che questi fossero debitori più di tutti gli uomini abitanti in Gerusalemme? Proprio no, vi dico, ma se non vi convertite, tutti così perirete.
L'ultima parte, la terza, appunto, sta ancora su questo tema del discernimento, ma parte da un elemento apparentemente sorprendente, cioè il fatto che ci possono essere, di fatto ci sono nella vita anche degli eventi tragici. Questi due episodi, ancora una volta, bene coi piedi per terra, Gesù parte da dei fatti, dalla realtà. E anche in questo senso dovessimo fermarci sul senso, appunto, sul bisogno di capire queste cose, non basterebbero 6 mesi, questa volta ci vuole 1 anno. Però in realtà il messaggio è un altro, cioè anche questi eventi possono diventare un segno, di fatto lo sono, possono essere letti come un modo attraverso il quale a te arriva un messaggio, non costruiti ad arte, non che Dio fa capitare delle tragedie perché così tu capisci, ma siccome delle cose così accadono, bene, queste possono davvero anche loro, come altri segni meteorologici o appunto fatti della tua vita, possono diventare davvero un invito, qua si dice chiaramente, alla conversione. E allora ecco che cosa ci può essere appunto come invito per noi, cioè da una parte, oltre all'interpretazione popolare, no? Del male che capita perché Dio ti punisce, ricordate gli amici di Giobbe che gli dicono: pentiti, convertiti, perché se Dio ti ha punito così sicuramente tu hai fatto del male, no? In questo caso appunto se da una parte il poter dare un senso, il poter riconoscere che sia negli eventi il male causato dalla stupidità umana, appunto, questo evento, probabilmente appunto si tratta forse di un episodio che era accaduto parecchi anni prima, nel 35 avanti Cristo. Flavio Giuseppe racconta delle antichità giudaiche che i soldati romani avessero ucciso appunto sul monte Garizim questi ebrei, questi probabilmente degli zeloti che stavano compiendo un sacrificio, per cui il sangue del sacrificio si era mescolato con quello appunto, la stupidità umana compie il male, oppure appunto la torre di Siloe, ma sarà stato un terremoto, cioè ci sono degli eventi tragici, magari naturali, fatti naturali che mietono vittime, e anche questo appunto c'è un male che è irriducibile a ogni spiegazione umana, cioè c'è davvero un aspetto inspiegabile appunto, che sfida anche tante volte la nostra fede, la nostra fiducia in Dio, ci rimane solo un grande punto di domanda. Ma Gesù dice, non entrando nel merito del perché accadono queste cose, dice: bene, questo può diventare per voi un appello, un invito forte alla conversione. Perché? Credete che quelli che sono finiti appunto uccisi dai romani, quelli che sono rimasti sotto la torre, fossero più peccatori di voi? Qual è il messaggio? Appunto, quelli che gli capitano quelle cose sono lì, sono quelli lì cattivi, loro si devono convertire, no. Il messaggio è appunto quei 18 sui quali cadde la torre di Siloe, pensate che fossero debitori più di tutti gli uomini? No. Ecco. Rendetevi conto che tutti voi avete bisogno di conversione. Questo è il messaggio forte di Gesù. Saper leggere anche nella vostra vita. Cioè appunto il segno, i segni che tu vedi, che sai leggere nella tua vita, dovrebbero dirti: io ho bisogno di conversione. E magari certi eventi, magari anche traumatici, magari anche molto forti, te lo ricordano. Te lo ricordano appunto perché non sono solo questi a cui è capitato del male in modo inspiegabile, che devono riconoscere il male dentro di sé. Ecco, il male che è capitato dovrebbe aiutarti a riconoscere il male che ti abita e il peccato appunto dal quale dovresti imparare appunto a convertirti. E in questo senso appunto forse ci sono stati degli eventi magari anche forti che ci hanno scosso. Ecco, a me verrebbe da domandarci quanto ci hanno anche aiutato a cambiare, quanto davvero sono diventati un monito e quanto in fretta siamo stati capaci di metterli via, o per paura o per ignavia o perché erano cose che ci hanno dato fastidio, e magari per un giorno, due giorni, anche tre giorni magari ci hanno colpito. Al quarto abbiamo ripreso tutto esattamente come prima. E allora appunto anche questo, appunto, questi eventi della nostra vita, questi fatti appunto di cui il Vangelo parla e che appunto Gesù richiama ai suoi contemporanei, sono anche un invito per me, per noi. E l'invito è proprio questo: guarda che se non riconosci che adesso è il tempo che ti è dato per poterti convertire e per poter riconoscere i segni di male che ci sono nella tua vita, guarda che alla fine la tua vita è già finita adesso, sei già morto adesso, così tutti perirete. Non alla fine, perché quello è il punto di arrivo, ma già adesso la tua vita perde ogni senso, ogni spessore, ogni bellezza.
Sì, una piccolissima nota ancora che forse attraversa questo testo. Mi colpiva come Gesù veramente si lascia interpellare profondamente dalla realtà. Tutti gli aspetti della realtà, no? Diventano per Gesù occasione di una domanda da porsi, di un interrogativo. Qui vedete il male, è il male causato da un uomo, ma anche il male, l'ingiusta sofferenza causata da un... oppure da questa parte il tema della coscienza, il tema della non riconciliazione tra avversari, oppure la natura, il dono. Ecco, cioè, io credo che c'è un antagonista al Vangelo. Il primo grande antagonista del Vangelo è la superficialità. La superficialità. Forse ancora più, non diceva prima Marco citando Martine, no, pensanti, non pensanti, ma comunque il vivere tutto in superficie, con quel sorrisetto ebete, no? Cioè un po'. Ecco, la vita ci chiede di domandarci le cose, no? Di cercare un senso alle cose, no? E il rischio del vero, del nichilismo, cioè sapete che si dice che oggi le nuove generazioni sono, questo c'è un libro, no? In particolare di Galimberti, Umberto, le nuove generazioni sono nichiliste, l'ospite inquietante, no? Il grande ospite inquietante delle nuove generazioni è il nichilismo, il senso di niente, il senso. Ma un nichilismo che si domanda, che si interpella, no? Diceva il Papa in Germania: preferisco un agnostico inquieto che si fa delle domande a un bel cristianozzo bello quieto con la pancia sempre bella, lì così, che non si domanda più niente. E ha ragione alla fine, no? Cioè il rischio è proprio la superficialità. Se tu non ti interroghi, non ti domandi niente di fronte al male, di fronte al bene, di fronte alla gioia, di fronte al dolore, di fronte all'amore, di fronte alla vita, allora sciopate, allora vivi, no? Sempre parlando in lingue, no? Allora no, la vita è fatta per interpellarti, domandarti sulla vita, no? Ecco, quindi aiutiamoci anche come credenti a non rimanere privi di domande, anche con i giovani, con i ragazzi, aiutarli a porsi anche qualche domanda, perché è l'unica condizione per trovare delle risposte.
Bene. Purtroppo abbiamo la possibilità di qualche domanda, però cioè, bisogna anche che nascano profondamente, se no restiamo in superficie, ecco. Quindi, no, visto che teniamo la stessa modalità degli dell'anno scorso, delle altre volte, appunto c'è anche l'elenco delle date, il fogliettino più piccolo che abbiamo fatto, questi incontri sono quelli più anche che lasciano alla fine qualche spazio a un piccolo confronto, domande, gli altri invece che faremo in avvento e in quaresima, che avranno una cadenza settimanale ancora, saranno più con quel clima di preghiera che siamo abituati un po' a tenere.
Io avevo una domanda per
Laura.
Laura. Prima hai detto, no, sul secondo sezione, però attenzione perché poi Gesù ti dice guarda che poi la fine c'è il giudizio, no? A me dovrebbe leggere esattamente alla rovescia, guarda, sul giudizio lo puoi evitare perché se ti sei risolto prima, no? Quasi mettere in evidenza invece esattamente l'inverso, dicendo rispetto a quello che dicevi tu, no? Poi non c'è la necessità di essere chiamati, diciamo, a un giudizio terminale se tu hai già concordato. A me viene in mente, ragionando in termini legali, tu puoi decidere di tutto, basta se tu puoi mettere i piedi in testa all'altro, tanto se siete d'accordo in due va bene tutto, no? Allora mi viene in mente però che tende ad emergere questa posizione piuttosto quello del richiamarti a guarda che comunque c'è un bene assoluto, una verità assoluta con la quale ti devi confrontare, no? Questo quello che è sempre inquietato invece le leggere in quest'altro verso, no? Guarda, è vero, forse puoi concordare, puoi trovare il tuo piccolo giusto, la tua dimensione, al tuo spazio, alla tua relazione, al tuo contorno, no? Perché la diatriba la vedo un po' non solo in termini di rapporto uno a uno, ma in senso generale, dice che tu puoi costruirti uno spazio positivo, buono, tutto quello che è, indipendentemente da quello che invece potrebbe essere un assoluto, tu potrebbe chiedere invece di rispondere, cioè, se vai da lui ti chiedi conto di tutto fino all'ultimo centesimo. Per costruirci uno spazio invece senza arrivare fino in fondo potresti avere la scorciatoia, ti aspettiamo un anno
qualche. È una domanda molto interessante. Io credo che abbia ragione tu e ho ragione anch'io in questo senso, che tu hai ragione perché qui in effetti da quello che percepisco il Signore ci dà un altro modo di evitare il giudizio, no? Cioè riconciliati prima, no? Col tuo avversario, se tu è, come prima dice non giudicare e non sarai giudicato, tu non giudicare, hai risolto il problema del giudizio di Dio, il giudizio ci sarà, questo rimane nel dogma della Chiesa, rimane nella parola di Dio che ci dice che ci sarà un giudizio. Però noi abbiamo il modo per vincere questo giudizio nel modo in cui dicevi tu. Riconciliati, costruisci una storia attorno a te di riconciliazione. Qui non per niente, poi le parole sono, no? Col tuo avversario, cioè ama il nemico. Sono venuto a dirti proprio questo. Ama il nemico che hai già vinto la tua battaglia e nulla ti potrà giudicare, perché tu ami addirittura il nemico. Non solo, cioè cammina con lui, no? Anche il Dalai Lama diceva il tuo nemico è la tua miglior guida. Interessante. Cammina imparando e camminando dentro la storia in un processo di riconciliazione addirittura col tuo nemico. Allora puoi evitare anche il giudizio, così se impari ad essere compassionevole e a non giudicare. Non giudicare non sarai giudicato, dice il Vangelo. Non dice non ci sarà il giudizio e allora tu non giudicare. No, dice non giudicare e non sarai giudicato, no? Ecco, per cui io penso che abbia ragione tu e ho ragione anch'io.
Sì, ho detto con altre parole, appunto, quando qua si dice ora perché anche da voi stessi non giudicate il giusto. Cioè, c'è come un giudizio che tu sei invitato già a formulare sulla tua vita, sulle tue scelte. Sei in corso d'opera, hai già, tra virgolette, giudicato, valutato. Poi è evidente che quando presenterai i conti, perché i conti si presenteranno, non ci sarà nessuna condanna, perché hai già lavorato tu sulla tua vita. Ecco, in questo senso dico che probabilmente il giudicare le tue scelte non lo farà il giudice alla fine, l'hai già fatto tu, che hai tutti gli elementi per valutarle, e quindi non, appunto, questo perché anche da voi stessi non giudicate il giusto. Chi altro dovrebbe giudicare il giusto? È il giudice alla fine, nell'esempio, nell'immagine, appunto, che qua fallo già tu, perché non sei in grado di discernere, di riconoscere, appunto, in questo senso.
Sì, in questo il tema è molto grosso, nel senso che questo tema, c'è tutto il tema dei novissimi, come si chiamavano un tempo, l'escatologia, come si chiama adesso, no? Che porta con sé un bel semestre di studio in teologia, no? Ecco, quindi è un tema sia il rapporto tra giudizio e misericordia di Dio, no? Ecco, anche questo è un tema, ma anche questo tema, alla fine chi si dà l'inferno, tra virgolette, se non noi stessi? Non è Dio certamente che esclude l'uomo, è la tua libertà che in ogni caso sceglie la lontananza. Dio ci ha creati solo per un motivo, solo per il paradiso. Dio non ci ha creati per le due possibilità. Dio ci ha creati solo per la salvezza. Yeshua, Gesù, significa Dio è salvezza. Gesù è venuto a dirci che Dio è unilaterale salvezza, cioè ci ha messi al mondo per una cosa sola, per salvarci, per andare in paradiso, questo è lo scopo di Dio. L'unica condizione per cui tu possi in qualche modo scalchignare da questa strada è che tu ti determini, no, una esclusione da una logica di salvezza. Questo è molto chiaro. Qui, appunto, il tema si fa impegnativo ed è quasi ora di andare.
Forse per loro, forse l'ho avuto allora, ma proprio in questo pezzo in cui si accorda di intanto che sei ancora in tempo, non so perché, come associazione di idee, mi è venuto in mente quella parabola di quel servo furbo che mi parlava, non mi ricordo perché ero di disgrazia, e che allora per ingraziarsi dei debitori aveva condonato metà dei debiti a tutti quanti, e tra l'altro Gesù lo esaltava in qualche modo, dice, questo qua è furbo, è sveglio, riesce comunque ad aggiustare la cosa in modo da garantirsi un futuro. È associabile a questa cosa o è appunto dovuto a usare delle
pensioni? No, beh, diciamo che il tema non è identico, ecco. Tu l'associazione la fai dicendo, appunto, mettiti d'accordo con quello con cui sei in lite, perché qui mi sembra che il focus sia soprattutto, guarda che è la strada, che è il pezzetto di strada, il tempo si è fatto breve, e quindi lì è diverso, perché appunto il messaggio è molto più forte, cioè sicuramente c'è una ricchezza che è ingiusta. Bene, che cosa te ne fai? Come la usi? La furbizia sta in questo, e cioè, appunto, ti ricordi come finisce quella parabola? Dice: procuratevi amici con la disonesta ricchezza, perché essi un giorno vi accolgano nelle dimore eterne. Che a me piace moltissimo, perché cosa dice? Al di là delle barzellette, no? Chi è che ti apre la porta in paradiso? È Pietro, no? Che ti dice no. In realtà sono questi, sono loro che ti accoglieranno nelle dimore eterne. Chi sono questi qua? Quelli che si sono indebitati, quelli che non ci stavano dentro. Chi sono? I poveri, gli ultimi, perché se vi accolgano, no? La benedizione finale, tra l'altro, nella celebrazione del matrimonio, no? Dice proprio così: sappiate riconoscere Dio nei poveri e nei sofferenti, perché se vi accolgono un giorno nel regno di Dio. E alla fine,
i poveri e non avversari.
Esattamente, cioè alla fine questi, cioè, poi dopo noi siamo un po' sconcertati, perché sembra appunto che Gesù dica, appunto, vabbè, insomma, alla fine fatti furbo. E Gesù dice esattamente questo: fatti furbo. Fatti furbo, ma in senso evangelico.
Abbiamo tanti modi per diventare furbi, appunto, cioè, e quindi per trovare una via, non giudicare, metterci d'accordo, riconciliarsi. Chi perdona è perdonato. No, chi perdona è perdonato. Cioè, pensateci un po' che roba, cioè vuol dire che sono perdonati in tutto quello che, no? Rimetti a noi i nostri, e come noi li rimetti. Cioè, ci sono delle frasette molto simpatiche nel Vangelo, leggendolo, no, con un po' di argo, per cui dico: ma te che bella scappatoia, io perdono, io non giudico, mi riconcilio, tendo, no, risolvo.
È semplicissimo.
Semplicissimo.
Peccato che non venga.
Bisogna farsi furbi. Farsi furbi e trovare la.
Io ho una cosa: perché vengono definiti peccatori in certo
tutti,
e
tutti.
Debitori,
è una traduzione, rimette a noi i nostri debiti.
È puramente.
Detto che è facile, siamo bene le nostre, perché le parole hanno un peso specifico, nessuno ha detto che è facile, abbiamo detto altro, che forse, e poi però se uno sposta chiaramente sul piano esistenziale, ci sono fior di oscurità che noi attraversiamo, questo è molto reale, insomma anche i santi li hanno attraversati. Madre Teresa di Calcutta ha vissuto anni di oscurità, però ha centrato il bene in una maniera sconcertante. E allora come avviene? Che uno, pur rimanendo nell'oscurità, può centrare il bene in una maniera sconcertante. San Giovanni della Croce, che ci racconta di aver vissuto le notti dei sensi, le notti dello spirito, e ha centrato la vita spirituale, la riforma del Carmelo, in modo eccezionale. Santa Teresina di Lisieux, se potremmo fare l'elenco, perché c'è una luce anche nel buio. E allora è forse che anche nel buio c'è una luce, no? E giustamente tu dicevi quelle cose che dicevi sono già intuizioni, i fratelli, la condivisione, no? L'aiuto, gli strumenti che la Chiesa ci dà, gli strumenti della grazia, gli strumenti dell'accompagnamento, sono tutte luci nel buio a volte, no? Cioè anche di una vita che abbiamo anche degli strumenti che ci sono dati nella Chiesa per poter stare nella verità, no? Altri che ci aiutano a discernere, altri che ci chiedono a volte di obbedire. Io potrei pensare, non so, Don Marco, di andare a fare il parroco a Timbuktu perché lì è più diverso. Un altro ti ha detto no, vai a San Nicolao, vai a San Galdino e lì trovi il tuo modo di rispondere. Va bene, credo questa cosa, obbedisco al vescovo che me lo dice e credo che questo fa verità sulla mia vita. Non è da poco come strumento, no? Andiamo su temi pesanti, però.
Bello, no, perché è esattamente il discernimento, anche il non vederci chiaro, no? Qualche volta ci sono anche degli aspetti molto personali, per cui io fare questa scelta, guarda, cioè, mi pesa, no? Sento che la non chiarezza non è tanto sul fatto che ho il dubbio se farla o no, ma so che questa scelta provocherà delle reazioni. Allora il problema non è giusto o sbagliato, ma ce la faccio io a reggere l'onda d'urto quando io dirò farò questa cosa? Allora è diverso, quindi oppure non ho il coraggio e allora dico ma non vedo bene, cioè non vedo bene dove vado a finire, no? Se questa scelta è giusta o sbagliata. Quindi qualche volta l'oggetto del discernimento è chiaro, ma il problema poi qualche viene dopo, ecco, quindi in questo o anche il fatto che può essere interpretato male ciò che io ho compiuto. Anche a Gesù mi sembra sia andata malina da questo punto di vista, cioè, ma se faccio il bene, perché mi percuoti? Che male ho fatto, dice Gesù durante la passione, no? Cioè, quindi se seguiamo Gesù e siamo in buona compagnia, sicuramente è probabile che pur avendo fatto delle scelte in coscienza di bene, chi può non essere in buona fede o vedere il contrario può dire che tu hai fatto una scelta di male. Ecco, io credo che qualche volta è un dispiacere lo stesso, qualche volta fa soffrire lo stesso, però io dico, io in coscienza posso al massimo decidere che cosa fare io, non posso decidere come l'altro interpreterà ciò che io ho compiuto. Devo tenerne conto, ma questo non mi deve impedire di fare il bene, ecco. Quindi noi governiamo, e qualche volta fatica, le nostre scelte, le nostre azioni. Non riusciamo a determinare come l'altro lo leggerà o lo valuterà. Però appunto correre il rischio del bene, io credo che significhi questo, e accettare appunto.
Terminiamo allora insieme con la preghiera che Gesù ci ha insegnato, magari invitandovi, invito a pregare per Don Giuseppe, domani il funerale sarà alle 11 per chi riesce, ecco, anche affidandoci anche alla sua buona intercessione. Padre nostro,
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Buonanotte.
Tra 15 giorni, anzi 14.
Faccio una fatica. Comunque sembra che vada un po' meglio, tanto che ho questo fatica adesso.